Libri, storie, idee con Michele Serra.
E dunque buon pomeriggio a tutte e a tutti. E siccome qui siamo con Alice, apriamo il pomeriggio letterario di Rete2, io non so se qui posso fare l'ammissione che sto per fare, ma la faccio lo stesso. Ammetto che a volte mi capita di avere del tempo libero. È raro, ma capita. E in quei momenti, spesso io non passo quei momenti a rileggere Proust. Lo ammetto, a volte vedo dei film, anche degli horror, gioco dei videogame o leggo delle riviste, tutt'altro che colte. E proprio lì ho letto, tipo su Cosmopolitan, che a novembre comincia quella che gli americani chiamano la cuffing season, la stagione delle coppie, perché nel periodo più freddo dell'anno siamo naturalmente più portati a sentire il bisogno di prenderci cura di qualcuno e a nostra volta di sentirci amati e magari stare anche sul divano a vedere quel film horror di cui parlavo prima. Ecco, poi non so che tipo di fondamento scientifico abbiano gli articoli di queste riviste, riviste che un tempo si sarebbero dette femminili, anche se poi in effetti le leggo anche io da tempi non sospetti. Ecco, probabilmente hanno lo stesso fondamento scientifico di quelli che leggono il futuro nei fondi di caffè. E non so se voi percepite l'arrivo di questa stagione delle coppie, no? Di questa cuffing season, ma oggi, per la prossima ora abbondante con Alice, avremo tre autori e tre libri diversi, lontani tra loro anni luce, e che però al centro della storia raccontano sempre una relazione. Ecco, se vogliamo, una coppia. E in tutti e tre i casi vi faccio già, come si dice oggi, uno spoiler: l'amore non trionfa. L'amore non trionfa mai, altro che stagioni. E dunque, benvenuti da me, Michele Serra, su Rete2. Cominciamo il nostro pomeriggio con Alice e i grandi autori della letteratura italiana e internazionale.
Questa non è una storia qualunque. Io ho scritto un romanzo storico, perché ho dovuto ricostruire tutto ciò che non esiste più. C'è un modo di tenere i contatti, di tenersi vivi nelle cose che ci siamo appena conquistati a 12-13 anni, le relazioni, eccetera, con i telefonini, con i social, che allora non c'erano, per cui se c'è un distacco, quel distacco è un distacco reale. All'epoca, se la famiglia traslocava per andare a stare in un altro quartiere più bello, come racconta bene Celentano nella via Gluck, tu rompevi con tutti, non li vedevi più se eri un ragazzino e non avevi autonomia. Ora no. Metti che eri innamorato della vicina di Pianerottolo, quella continui a vederla, quantomeno per telefono, per social. Se invece vai a star meglio in un quartiere migliore, ma eri innamorato della vicina, quella non la vedi più. E questa è una cosa tipica di tutta la storia dell'uomo fino a 20 anni fa.
E la prima voce che sentiremo oggi con Alice è questa, quella di Sandro Veronesi, e dicevo che in qualche modo parleremo di coppie. E la prima coppia che incontreremo è quella formata da due ragazzi, Gigio Bellandi e Aster Raimondi, che sono proprio ragazzini appena adolescenti nell'estate italiana degli anni 70. E Gigio è il protagonista di Settembre Nero, che è il nuovo romanzo storico, come diceva lui nella clip che abbiamo appena sentito, di Sandro Veronesi, che sarà il nostro primo ospite di oggi. È Sandro Veronesi, che ovviamente conosciamo molto bene, due volte premio Strega con Caos Calmo e Il Colibrì, entrambi tra l'altro diventati film, e che torna con questo Settembre Nero, che è una storia dove l'amore c'è, l'amore è formazione, è una forza che cambia la vita, la personalità del protagonista, è un amore che sembra totalizzante, ma poi, improvvisamente, il mondo che c'è intorno prende il sopravvento e lo schiaccia, perché l'amore, dicevamo, non trionfa. e non trionfa neppure nel secondo romanzo che racconteremo oggi, anzi fallisce e viene sconfitto in modo ancora enormemente più potente. Il libro si chiama Julia di Sandra Newman, la scrittrice americana che sarà appunto la seconda ospite con Alice nella prossima ora. E Julia, quella del titolo, è la metà effettivamente di una coppia clandestina formata con Winston Smith e il protagonista di 1984 di George Orwell, perché Sandra Newman ha proprio riscritto 1984 dalla prospettiva di Julia e ne è uscita una vicenda radicalmente cambiata, un libro radicalmente diverso, e mi piacerebbe dire anche che si tratta di un libro un po' meno oscuro rispetto all'originale di Orwell, ma non è proprio questo il caso. Qui una coppia c'è, ma anche qui di amore in questo futuro ce n'è ben poco. L'ultima coppia che incontreremo oggi con Alice è quella invece formata da due animali, un lupo e una gallina che si chiamano Alberto e Marta e sono una delle coppie protagoniste di uno storico fumetto italiano che proprio nel 2024 compie 50 anni, e cioè appunto Lupo Alberto. Di solito con Alice parliamo raramente di libri con i disegni e ancora meno di fumetto comico, di strisce, però l'uomo che sta dietro questo fumetto, che ha avuto tra l'altro un successo enorme, soprattutto fino agli anni 2000, ecco, l'autore di Lupo Alberto, che si chiama Silver, è un genio assoluto, un genio della battuta, del tempo comico. Davvero, la striscia a fumetti è forse uno degli oggetti letterari più difficili da realizzare. E Silver in questo ha un talento mostruoso. Io sono personalmente convinto che fosse nato a New York, oggi sarebbe noto in tutto il mondo come Charles Schulz dei Peanuts. Comunque poi sentiremo anche lui per parlare di fumetti, adesso invece un po' di musica e poi andiamo a chiacchierare con Sandro Veronesi del suo ultimo romanzo, Settembre Nero.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el escotillo tuya es su vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que son solo la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada errante de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida y una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez que lloro otra vez y lloro otra vez.
Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
Un massiccio spiegamento di forze.
Qualcosa si frappone tra gli arabi.
Ecco, ovviamente, quando si dice Settembre Nero, viene in mente questo. Anno 1972, Olimpiadi di Monaco, e l'attacco terroristico del gruppo, appunto, Settembre Nero, agli atleti israeliani. Ma in realtà poi, nell'ultimo romanzo di Sandro Veronesi, che è uscito per l'editore milanese La Nave di Teseo, ecco, nel romanzo in realtà Settembre Nero e l'attacco terroristico alle Olimpiadi del 1972 sono solo, insomma, eventi, un evento sullo sfondo di quell'estate che è lontana mezzo secolo, perché poi sono altri i motivi per cui sarà effettivamente nero questo assolato settembre del giovanissimo protagonista. Abbiamo detto, si chiama Gigio Bellandi, anni 12. Quel settembre sarà la coda di una lunghissima stagione di vacanze al mare che, insomma, parte dolce, piena di scoperte, poi sfocia nell'amore, un amore purissimo, e però è destinata a un finale devastante. Dentro Settembre Nero, che qualcosa di terribile debba succedere, è chiaro fin dall'inizio. Però di cosa si tratti lo sarà solo alla fine, e il risultato è una specie di racconto di formazione, però mixato con i contorni del giallo, perché c'è questo meccanismo a orologeria che poi ci porta verso l'esplosione finale. Però questo è anche e soprattutto un romanzo storico arricchito da un grande catalogo di oggetti culturali, insomma, canzoni, film, libri, fumetti, che servono come a ricomporre il grande puzzle di quell'epoca italiana. E all'inizio del romanzo il narratore dice proprio di voler raccontare la sua infanzia lontana, ma di volerlo fare ricostruendo esattamente il punto di vista di quando aveva 12-13 anni. E allora, la prima cosa di cui abbiamo parlato con Sandro Veronesi quando ci siamo incontrati a Milano è stata proprio questa, e cioè: è possibile davvero spogliarsi di tutte le nostre esperienze di adulti, mollare queste zavorre e ritrovare in qualche modo lo sguardo che avevamo da ragazzini?
Allora, è possibile se c'è la dichiarazione. Ogni tanto lui entra nella narrazione come sessantenne e ce la mette la propria idea. Però lascia pura la considerazione del ragazzino che era, tiene separate le due cose, cioè lui è un signore come siamo noi che leggiamo e non si mischia col ragazzino. A un certo punto all'inizio scivola e trasforma quello di cui sta parlando in una occasione per parlare di sé adesso, però poi si scusa e dice non succederà più. E infatti non succede più, salvo però che più di una volta lui interviene come narratore contemporaneo a chi legge, riassestando un pochino le cose e ricordando che appunto il suo sforzo è quello di riportare le cose così come sono avvenute, con l'ignoranza che contraddistingueva lui a 12 anni, che non aveva ancora una nozione di mondo individuale, autonoma, era semplicemente il frutto di un nido che era molto stretto attorno a lui, che a lui sembrava grande, poi a un certo punto lo vede dall'esterno e vede quanto era piccolo, ma lo vede nel momento in cui è già uscito e lui fa in tempo a uscire da questo nido, anche per poco, ma fa questo passo importante prima che il nido venga poi distrutto e quindi lui perde tutto, però per il fatto che a raccontare è il sessantenne, c'è la possibilità in questo racconto, così come l'ho organizzato, di metterci ogni tanto il senno del poi, lasciando però vergine il ragazzino che queste cose non le sapeva.
Questa è una storia di mare, e il mare effettivamente torna molto spesso, quasi sempre, nei suoi romanzi. Lei ha pensato al motivo? Cioè è solo un'immagine, una metafora comoda perché si può applicare a tante situazioni? O c'è proprio qualcosa di personale?
Ma guardi, che il mare possa essere una metafora, io l'ho appreso da vecchio. Per me il mare è un elemento naturale, soprattutto della mia libertà, perché io non vivevo in una città di mare e andavo al mare per fare la villeggiatura. E le prime esperienze autonome fuori da una non così rigida come quella di Gigio Bellandi, perché io non vivevo in un paese, vivevo in una città e quindi già lì c'era un margine, ma le prime esperienze veramente fuori dal perimetro della mia vita familiare le ho vissute al mare, le ho coniugate con il mare e con il paesaggio marino. Dopodiché io amo molto il mare e quindi l'ho anche frequentato, cioè non l'ho solo guardato ma l'ho navigato, l'ho nuotato, e quindi mi viene naturale, visto che sono italiano, non sono ungherese e non ho altro che mare intorno, basta fare 100 km un mare lo trovi, mi è venuto naturale di ambientare quasi tutti i romanzi, almeno una parte di essi, in prossimità di questo, che insomma è un bel confine. Poi sono d'accordo che è anche una bella metafora al mare, però appunto finisce la terra. Il problema del mare è che non c'è la terra, e questo è sintomatico del fatto che si venga attratti da un elemento nel quale è già dura sopravvivere, no? Perché infatti il soccorso in mare è sacro per quello, perché il mare è realmente pericoloso, eppure si è attratti da quello, addirittura ci si gioca con questo che per secoli è stato un nemico dell'uomo. Il mare è stato un vero problema per gli esseri umani, tanto è vero che appunto si è costituita una legge che viene violata adesso, ma che per secoli è stata sempre rispettata, di soccorrere sempre le persone che si trovano in difficoltà nel mare, perché il mare non è lì per farti fare la villeggiatura a te, ma è lì per separare le terre, e quindi se tu vuoi accorciare questa distanza tra le terre devi sfidare un elemento potentissimo. Questa potenza il mare ce l'ha anche quando è placido, perché per una questione di colori, di movimento e poi del fatto che basta poco e il tuo controllo della situazione sparisce, tu sei veramente uno stecco.
Oltre a essere al mare siamo in provincia, e non so se a lei piaccia o meno questa mistica della provincia che ha dato tanto alla letteratura italiana negli ultimi decenni, però è senza dubbio un elemento importante per questa storia qui.
Ci troviamo in un territorio neutro dove un ragazzino di Vinci e un ragazzino di Monza e un ragazzino di Firenze sono uguali. Anzi, magari quello non è il caso di Gigio, ma se quello di Vinci sa giocare a pallone meglio di quell'altri, è lui il dominante. Durante l'inverno no, c'è una bella differenza tra vivere a Firenze e vivere a Vinci, o vivere a Milano e vivere a Vinci, però quando sei in villeggiatura no, soprattutto a 12 anni, quando insomma in questa borghesia che c'era allora, che era abbastanza uniforme a prescindere dal luogo di provenienza, quelle differenze che durante l'inverno vengono vissute, perché tu stai in un paese piccolo dove le persone si conoscono tutte, mentre questi vengono da città grandi e hanno esperienze tutti i giorni nuove, quella differenza non c'è più. È una differenza, diciamo, azzerata dal fatto che siamo in villeggiatura, che è una bolla che per l'appunto a Gigio Bellandi piace anche di più della vita normale che fa. E l'altra cosa è che quello è il primo periodo nel quale c'è uno spazio a disposizione di un ragazzo per allontanarsi dalle proprie radici, per spuntare dal terreno e abbandonare il terreno dal quale proviene, che è buono per tutti. Cioè c'erano molte possibilità di allontanarsi dalla cultura paterna, familiare. Io ricordo una volta che ero andato a fare sci estivo a Courmayeur, in una piccola pensione, dove c'era un mio coetaneo che ci lavorava, perché era il figlio dei proprietari. Quindi io andavo a sciare e lui lavorava. Però poi quando tornavo, e si sciava poco perché poi c'era il sole, si scioglieva la neve, io stavo con lui perché lui aveva dei dischi pazzeschi che andava a comprare ad Aosta. Eppure era uno sperduto che lavorava mentre io mi divertivo. Però poi le Zeppelin lui le aveva. Appena usciti andava a Aosta, comprava Physical Graffiti, lo tirò fuori e lo sentì per la prima volta da lui. E quello mi disse che eravamo uguali. Per la prima volta io che andavo lì a divertirmi e lui a lavorare per servirmi, eravamo uguali. Perché di fronte avevamo lo stesso disco che io mi trovassi a Milano, a Londra e lui a Courmayeur, il disco era uguale per tutte e due.
Dunque, Sandro Veronesi, torniamo al titolo di Settembre Nero. Qua c'è l'idea che i grandi avvenimenti della storia, come ad esempio un attentato alle Olimpiadi, spesso per noi sono quasi nulla rispetto a delle cose più piccole, tipo un amore, che però ci toccano direttamente. Ecco, questa idea serve magari a calmare le nostre ansie nei confronti del mondo o è un ulteriore combustibile per il senso di colpa, che è uno dei temi fondamentali del suo romanzo?
Io credo che sia un ulteriore combustibile per il senso di colpa, però penso anche, come dico, lo dice alla fine Gigio, che quel senso di colpa lì però può essere salvifico. Cioè il fatto che un ragazzino, come sarebbe stato Gigio Bellandi se non gli fosse successo nulla di personale in quei giorni, di fronte a quell'attentato tremendo, alla morte degli atleti, fosse anche spaventato all'idea che venissero sospese le Olimpiadi, che lui non potesse vederle più, sarebbe andata così se lui non fosse stato a sua volta colpito da uno sconvolgimento. È un senso di colpa, perché sai che non è quello che dovresti provare, però è qualche cosa che ti differenzia, per l'appunto, dal mucchio dove ti tengono. Fino a che sei bambino sei tenuto nel mucchio, perché lì il tuo posto è lì, tu vieni guardato a vista affinché tu ti comporti come un bambino. Ma quando non lo sei più, tutto ciò che è tuo e che è solamente tuo, magari ti può produrre un senso di colpa, però ti distingue, ti rende indipendente. E quindi quel senso di colpa lì, che si declina in molti modi, perché per l'appunto quando uno comincia a provare in proprio le cose, non è detto che provi le cose che gli altri si aspettano che lui provi. Quel senso di colpa lì è inevitabile, però in molti casi è anche salvifico, cioè è uno strumento di crescita, perché ti rendi conto che non stai facendo quello che gli altri si aspettano da te. E questo è un gesto di autonomia.
Posso chiederle se si è mai preoccupato che un titolo come Settembre Nero potesse essere troppo sensibile in questo momento storico? Cioè potesse fare indignare qualcuno?
Sì, perché l'anno scorso, questo era il titolo, mi è piombato addosso insieme al romanzo 3 anni fa. E non c'erano dubbi che si dovesse chiamare così. L'anno scorso, proprio un anno fa preciso, ho detto porca miseria, e ora? Però questo romanzo non parla di quella roba lì, ok? Quindi se io non posso nemmeno nominare una cosa che incrocia e che all'epoca fu una tragedia tanto quanto, ora, quella del 7 d'ottobre è stata 100 volte più grave, quello che è successo in seguito 1000 volte più grave delle reazioni che gli israeliani ebbero, andando anche lì a chiappare, uccidere tutti i responsabili negli anni successivi. È vero, però è anche vero che io sto facendo comunque una cosa piccola nella storia dell'uomo. Che ci fosse o non ci fosse questa coincidenza, il mio è un granello di sabbia. E se gli tolgo anche il diritto di portare il nome che aveva, dopo non è veramente più niente. Allora è un atto anche un po' d'orgoglio di dire questa roba non c'entra niente, se non per il fatto che incrocia storicamente quel momento lì, ma non c'è una presa di posizione, neanche si racconta bene quello che è successo, perché succede a un ragazzino al quale interessano altre cose in quel momento. E ho detto no, è già abbastanza poco quello che ho fatto per non annullarlo con questa resa, perché se si entra in quest'ordine di idee, qualunque fatto di cronaca può cambiare i titoli e anche i contenuti di libri o di storie che erano state concepite prima, quando quel fatto di cronaca non c'era. Sono due livelli molto diversi e io penso, magari questo libro fra 10 anni non lo legge più nessuno e quindi non hai fatto danni. Ma se viene letto fra 100 anni, io voglio sperare che fra 100 anni questa crisi che c'è adesso in atto in Israele e in Palestina sia superata, quel titolo ritorna ad avere una sua ragion d'essere, piccola ma indipendente. E siccome la corsa che fa la letteratura è teoricamente molto più lunga di quella anche delle guerre, io mi sono voluto prendere questo diritto, insomma, e ci ho riflettuto e poi ho detto no, io non lo cambio.
La voce di Sandro Veronesi, il suo ultimo romanzo si intitola Settembre Nero ed è nelle librerie con l'editore La Nave di Teseo.
restless left to lose. Что я цептала пштинеца.
Dimmi, Winston, e ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il grande fratello?
Lo odio.
Devi amarlo. Obbedirgli non basta. Devi amarlo. Stanza 101.
If you read it closely, he's actually talking about a man who
has been deprived of his capacity to love and to see other people.
Se si legge attentamente 1984, si capisce che parla di un uomo che è stato privato della sua capacità d'amare, anche solo di vedere altre persone nella sua vita, ed è ovviamente colpa del regime. Ma credo che Orwell parli anche di se stesso, del modo in cui è stato educato e che gli ha reso difficile amare pienamente una donna, fidarsi pienamente di una donna, vedere pienamente una donna. Quindi alla fine credo che scrivendo questo romanzo abbia indagato i suoi problemi con l'altro sesso, con le donne.
I think he was actually investigating his own problems with women in writing this novel.
Tu stavi per chiedermi cosa c'è nella stanza 101. Io ti ho detto che tu già lo sapevi. Tutti lo sanno.
Cambiamo decisamente atmosfere, riprendiamo quelle di 1984 di George Orwell, classico assoluto della fantascienza, un libro terribile, assolutamente devastante, e che è in ogni caso diventato sempre più popolare con l'andare del tempo, no? Si è infiltrato in mille modi nella nostra cultura, nella nostra coscienza collettiva, no? Se dici Grande Fratello già si capisce tutto, no? Ecco, quel libro l'ha ripreso in mano Sandra Newman, lei che è una scrittrice americana, molto amata dalla critica oltreoceano e che ha fatto parlare tantissimo con la sua fantascienza che è fortemente sociale e fortemente politica, come spesso capita con la buona fantascienza. Ad esempio, l'ultimo romanzo di Sandra Newman, prima di questo, si intitolava Gli uomini e partiva dall'idea che, un dato giorno, tutti i maschi sparissero improvvisamente dalla faccia della terra. E quindi, insomma, capite che a Sandra Newman piace molto rimescolare le carte di quelle cosiddette questioni di genere che vanno tanto di moda in questi tempi. Però lei lo fa in modo sempre molto sorprendente, ecco. Ed è sorprendente anche l'idea che ha avuto per il suo ultimo lavoro letterario, in cui appunto ha deciso di riscrivere 1984 dal punto di vista di Julia, che è l'amante del protagonista, Winston Smith. E il risultato si intitola proprio Julia, è pubblicato dall'editore Ponte alle Grazie, è estremamente interessante anche se non avete mai letto 1984, ma ovviamente è meglio se vi ricordate l'opera di Orwell, perché potrete davvero apprezzare la raffinatezza del lavoro di Sandra Newman, che non si limita a riscrivere quella storia, ma va anche oltre quello che è il finale di 1984. E quindi, quando sono andato a incontrarla, lei era a Milano per il suo tour europeo di presentazioni, ecco, siamo partiti proprio dal finale, o meglio, dall'idea di andare oltre il finale di Orwell e costruire un altro pezzo di 1984. E sentiamo Sandra Newman.
I think how I remember it is when I read 1984 for the second time. I had always remembered the love story in it as very moving and very touching, and I was surprised to find when I went back to it that actually Winston seems to hate Julia.
Credo che l'idea mi sia venuta quando ho letto 1984 per la seconda volta. Quando ho letto 1984 per la seconda volta, mi ricordavo una storia d'amore commovente e toccante. E invece sono rimasta sorpresa, mi sono resa conto che in realtà Winston Smith sembra odiare Julia fin dall'inizio, che quando la vede per la prima volta fantastica addirittura di ucciderla. Anzi, in effetti di stuprarla e poi ucciderla. Quindi Orwell qui ci sta dicendo che lui non la ama davvero, oppure cos'altro? Beh, in ogni caso non ci sta certo descrivendo una tenera storia d'amore.
Orwell is not telling us that this is a tender love story, really. When I was conceiving of the book, I first thought should the book start from the ending of 1984?
L'idea di far proseguire la storia c'era già all'inizio, quando ho cominciato a concepire il libro e mi chiedevo, forse dovrei proprio partire dalla fine di 1984? Dovrebbe essere un sequel? In pratica stavo già pensando a cosa succedeva dopo la fine. Ci stavo pensando ben prima di decidere che avrei riscritto la stessa storia. E anche se poi ho deciso per la riscrittura, volevo lavorare sul finale. Perché se stai scrivendo un nuovo libro, non può avere lo stesso finale, anche se è una riscrittura. Deve esserci un'idea nuova, devi aprire una porta nuova.
You have to open a new door.
Ecco, al di là dell'ovvio studio che serve, come ci si approccia alla riscrittura di un romanzo tanto importante? C'è qualche regola che ha stabilito Sandra Newman per riscrivere 1984?
Well, you have to treat the original as if it were a historical account of real events.
Beh, bisogna trattare l'originale come se fosse un resoconto storico di eventi reali. Devi rispettare l'originale e lavorare all'interno dei suoi parametri. Non puoi buttarlo via e inventare qualcosa di completamente diverso. Questa è la prima regola. La seconda regola è che, pur usando il massimo rispetto, bisogna portare qualche elemento che cambi radicalmente il senso del racconto per arrivare ad avere la stessa storia, ma con un significato diverso. Io ho scritto episodi che non erano visibili all'interno della storia originale, che devono avere un senso rispetto alla storia originale, ma la cambiano. Se sai che è successa quest'altra cosa, allora la storia originale assume un significato completamente diverso.
Then the original story means something completely different.
Sandra Newman è spesso stata chiamata dalla critica americana una scrittrice femminista, e ancora più spesso una scrittrice molto politica. E Giulia sembra davvero scaturire, diciamo, allo stesso modo da una passione letteraria, ma anche da una urgenza politica.
I guess so. I mean, like really currently, maybe always, politics are more urgent.
Dunque, credo che oggi, ma in realtà forse è sempre stato così, credo che la politica sia più urgente della letteratura. Penso che addirittura a volte sentiamo che la situazione politica diventa così importante e preoccupante che pensare alla letteratura sembra impossibile. Invece credo che si possa pensare ancora alla letteratura, ma magari pensarla attraverso la lente della politica.
But we think about them through the lens of politics.
Sono passati esattamente 75 anni dalla prima pubblicazione di 1984 e negli ultimi 20 anni siamo stati un po' sommersi, no, di narrazioni distopiche e fantascientifiche, e molte di queste, a partire dalla più famosa che è Hunger Games, si fondano su eroine donne. E anche la Giulia di Sandra Newman, anche se poi è lontanissima dalla distopia per ragazzi che conosciamo in questi anni, però ecco, anche la Giulia di Sandra Newman in qualche modo è eroica, molto più di quanto fosse eroico Winston Smith in 1984. Lui, insomma, non lo era per niente.
That's definitely true that nowadays we tend to see the women as heroic in these narratives.
È sicuramente vero che al giorno d'oggi vediamo molte donne eroiche in queste narrazioni. Se invece parliamo di 1984, credo che nel romanzo originale Winston sia un antieroe. Voglio dire, da come finisce il libro, ha vinto su se stesso, ama il Grande Fratello. Ma in pratica ha cercato di amare il Grande Fratello fin dall'inizio del libro. È l'opposto di un eroe. Invece Giulia è sempre un po' impermeabile a tutta la propaganda, non rischia mai di credere davvero al regime, quindi è come se ci fosse un maggiore spazio, una maggiore possibilità di eroismo nel suo personaggio.
And so there's more of a possibility of heroism in that character.
Stiamo ascoltando Sandra Newman, autrice di Giulia, riscrittura al femminile di 1984, e 1984 è uno dei romanzi più travisati della storia della letteratura, anche un romanzo di cui si sono impossessati negli ultimi anni molti movimenti di estrema destra, ad esempio. Ecco, e allora Sandra Newman si è preoccupata di finire nel mirino di qualcuno proprio per il suo lavoro su Giulia e su 1984?
It got a lot of hate before it came out.
Giulia ha ricevuto un sacco di odio ancora prima che uscisse. Quando il progetto è stato annunciato, molte persone ne hanno parlato negativamente, semplicemente per il fatto che era stato promosso come un romanzo femminista. Altri hanno detto che sarebbe stato un romanzo in difesa del Grande Fratello, a favore dell'organizzazione sociale dello Stato dell'Oceania immaginato da Orwell, il che è ridicolo.
It is definitely a feminist novel, but it's not.
Tornando al femminismo, Giulia è sicuramente un romanzo femminista, ma non nel senso che, sai, quando dici romanzo femminista, pensi a qualcosa di molto arrabbiato, a un libro che vuole solo imporre un tema. In realtà, per me, un romanzo femminista è semplicemente un romanzo che rende protagonista una donna, che fa dell'esperienza di una donna l'esperienza più importante e dei bisogni di una donna i bisogni più importanti.
And a woman's needs, the most important needs.
Giulia è senza dubbio un racconto molto duro, ma anche degli inaspettati tocchi ironici, che sicuramente dentro il 1984 originale erano invece poco presenti. E allora come mai Sandra Newman ha pensato che ci fosse spazio per l'ironia dentro il mondo di 1984 nel 2024?
I think my book partly came out of my experience of spending some time in the Soviet Union just before it fell.
Beh, credo che gran parte del libro sia ispirata al periodo che ho trascorso in Unione Sovietica, poco prima della sua caduta negli anni Ottanta. Una delle cose che mi aveva davvero colpita dell'Unione Sovietica e delle persone che ci vivevano è che avevano un incredibile senso dell'umorismo. Cioè, vedevano una sorta di comicità sottintesa all'intera situazione. Capivano che nessuna delle regole che lo Stato gli imponeva aveva un vero significato. L'unica ragione per cui dovevi capire tutte le regole era che così potevi infrangerle con maggiore competenza, aggirarle, sai, trovare la persona giusta da corrompere, cose del genere. La società sovietica era una società estremamente caotica e piena di umorismo, e credo che questo aspetto di quanto sia ridicolo il totalitarismo Orwell non l'abbia esplorato pienamente, perché voleva raccontare una storia di orrore assoluto. Io invece volevo fare qualcosa di diverso, dare al racconto un altro significato, e quindi mi sono sentita libera di indagare di più su quel lato del mondo di 1984.
I was free to investigate that side of the world more. It was really hard for me.
Comunque scrivere questa storia è stato molto difficile per me. Alla fine ero davvero esausta, contenta che fosse finita. Ci sono state alcune parti molto divertenti da scrivere, ma vivere in quel mondo giorno dopo giorno è stato davvero difficile.
There were some parts of it that were really fun to write, but really living in that world day after day after day.
Leggendo Giulia, viene da chiedersi se oggi i regimi totalitari reali, quelli che esistono veramente nel nostro mondo, ecco, se magari siano più consapevoli della loro stessa follia rispetto a com'erano ai tempi di Orwell.
I think that's interesting. I think it's possible that it has changed. It's possible that totalitarians have to be more conscious.
È un tema molto interessante. Penso che sia possibile che le cose siano cambiate. È possibile che i regimi totalitari siano più consapevoli che la loro è tutta una bugia, tipo una sorta di finzione collettiva a cui si prende parte volontariamente come un grande gioco. Mi sembra che molte persone che comandano i regimi autoritari sappiano che nulla di tutto ciò è vero e che finirà male per tutti, ma vogliono comunque portare avanti questo gioco. Come se ci fosse ancora qualcosa di piacevole una fantasia simile. Non ho bene idea, ci dovrei pensare, ma mi sembra che possa essere qualcosa del genere.
Pleasant about the fantasy, I don't fully get it myself, but...
La voce di Sandra Newman, il suo Giulia, riscrittura da una prospettiva femminile di 1984 di George Orwell, è in libreria con l'editore Ponte alle Grazie.
Poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting him off my chest to let him rest unexpressed. I hate parading my serenading as I'll probably miss a bar. So if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum. You're the melody from a symphony by Strauss. You're a Vandal bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're my Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, you're Bezos' salary, you're cellophane. You're sublime, you're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top.
You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're Camembert. You're a rose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a lazy lout who's just about to stop. But if baby, I'm the bottom. Baby, I'm the bottom. But if baby, I'm the bottom, you're the tippity 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 top.
Ancora con me, Michele Serra, e con Alice nel pomeriggio letterario di Rete 2. E ora cambiamo di nuovo completamente atmosfera.
I grilli cantavano, gli alberi stormivano e la luna occhieggiava alta nel cielo. Era una di quelle notti in cui tutto può accadere.
Alzola! Ferma, ti ho detto!
Marta, non possiamo continuare a incontrarci così.
Oh, Alberto!
Sì, questo materiale è assolutamente vintage, così effettivamente appare per la prima volta 50 anni fa rotondi l'ultima coppia letteraria che raccontiamo oggi con Alice. E sono un lupo e una gallina, lupo Alberto e la gallina Marta. E nella prima striscia, che era stata disegnata a poco più di 20 anni dal suo autore, che si chiama Silver, c'è appunto un lupo che rischia il pelo per portare via dal pollaio una gallina. E noi siamo portati a pensare che se la voglia mangiare, invece no, il lupo e la gallina sono innamorati. Ma lui non è della fattoria, viene da fuori, è considerato un poco di buono e insomma il cane da guardia e tutti gli altri animali osteggiano questa unione. E intorno a questo nucleo, a questa semplice gag, Silver ha costruito un mondo. Lui appunto ha 20 anni in più del suo lupo Alberto. Silver si chiama nella vita Guido Silvestri e fa parte in realtà della storia del fumetto italiano già da prima di disegnare il lupo, perché lui da giovanissimo è stato il discepolo di un altro autore geniale e folle del fumetto italiano, Bonvi, l'autore di Sturmtruppen e Nick Carter. E se Bonvi è stato quello che ha portato la striscia a fumetti all'americana in Italia, Silver l'ha perfezionata e poi è diventato il Charles Schulz italiano, nel senso che, come ha fatto Schulz con Snoopy e Charlie Brown, negli anni '80 Silver ha portato Lupo Alberto su ogni tipo di merchandising, davvero pupazzi, zaini, biglietti d'auguri, palloncini, quaderni, matite, penne, ombrelli, sottobicchieri, figurine, carte da gioco, magliette, gomme da masticare, agende, francobolli, davvero un sacco di cose, un milione di cose. Però, esattamente come Schulz, Silver ha continuato lo stesso a lavorare sui suoi personaggi e a sfornare strisce, tavole a fumetti che, se le rileggi oggi, sono ancora dei capolavori di tempi comici, umorismo visivo, di fumetto, insomma, che poi è difficilissimo perché il 90% di quello che racconti nei fumetti si svolge nello spazio bianco tra una vignetta e l'altra. E tu devi, come dire, suggerire tutta una storia al cervello di chi legge, magari solo in 3 o 4 disegni, e riuscirci, e riuscire anche a fare ridere mentre lo fai, beh, io continuo a considerarlo un piccolo miracolo. Quindi, se vi capita di trovare i libri che raccolgono le prime strisce di Lupo Alberto, il mio consiglio è di leggerle, rileggerle, indipendentemente dall'età che avete.
Così crebbe e divampò quest'amore tra un lupo di belle speranze e una gallina di buona famiglia. Ma come ogni storia d'amore che si rispetti, anch'essa era destinata a navigare come un fragile vascello nel burrascoso mare delle avversità.
Oggi Silver ha lasciato la maggior parte del lavoro creativo su Lupo Alberto nelle mani di suoi collaboratori fidati, però lui non rinuncia a guardare verso, come dire, strade nuove. Ad esempio, il mese scorso è uscito un libro intitolato Tutto un altro Lupo Alberto, in cui il personaggio viene ripreso e raccontato in modo diverso da alcuni dei nomi più importanti del fumetto comico italiano contemporaneo. Quindi, detto che Silver ancora in pensione non ci è andato, andiamo a sentire lui, che ho incontrato nel suo studio milanese, che è ricolmo di gadget del lupo, e l'ultima volta che c'ero stato era per i 40 anni di Lupo Alberto. E ai tempi, quindi 10 anni fa, Silver mi aveva detto, cito testualmente che mi sono preso l'appunto, «Mi sento a volte un vecchio clown a cui viene richiesto sempre lo stesso numero, un musicista costretto a suonare sempre lo stesso pezzo». Ecco, quindi io pensavo che di lì a poco si sarebbe semplicemente ritirato dal suo lavoro 10 anni fa. E invece le cose sono andate diversamente. E allora, nella nostra chiacchierata, siamo partiti proprio dalle sue sensazioni. Insomma, se ha ancora addosso quella stanchezza che diceva 10 anni fa.
Questa cosa che ti ho detto 10 anni fa probabilmente era vera nel momento in cui la dicevo. Adesso lo è molto meno, sono passati 10 anni, sono veramente invecchiato, perché 10 anni fa non lo ero, quindi me la tiravo un po' da vecchio. Adesso sono veramente vecchio, come dire, mi sono un poco ammorbidito riguardo questo, perché in questi 10 anni ho provato a ritirarmi, cioè proprio a lasciare andare un po' con le cose, però poi ho scoperto che mi annoia molto più non farle queste cose, e quindi ho ripreso, non dico con uno spirito nuovo e giovanile, ma con un maggiore entusiasmo. Ho ricominciato a farmi venire delle idee, a immaginare un futuro possibile per il mio personaggio, e c'è questo futuro, quindi sono in un periodo molto buono e piacevole della mia vita.
Ma lei crede che esista un ciclo di vita inevitabile per un artista, come per gli sportivi, tipo un picco di creatività che c'è e che poi dopo una certa età inevitabilmente scende? Perché ci sono un sacco di eccezioni, in effetti.
Io so, per esperienza di altri, di molti miei colleghi, che nel corso della carriera di tutti ci sono delle evoluzioni, ci sono anche delle involuzioni. Non faccio nomi di autori che io trovo che si siano involuti, insomma, sono anche le circostanze che determinano queste cose. Ad esempio, quello di Calvin e Hobbes, Watson, insomma, lui si è ritirato dalle scene, come dire, già parecchi anni fa, ma credo che l'abbia fatto non per mancanza di idee, ma perché probabilmente aveva già guadagnato abbastanza e si era stufato di fare una striscia ogni giorno e di continuare a produrre, così come invece ha fatto Schulz fino alla fine dei suoi giorni. Schulz ha scelto di mettere fine alla saga dei suoi personaggi con la sua morte, insomma. Altri hanno preferito invece che questa cosa continuasse attraverso altri autori, per cui desideravano che il proprio personaggio fosse portato avanti da altri, che è la stessa cosa che desidero anch'io.
Lei ha citato Bill Watterson e Charles Schulz, che sono ovviamente due grandissimi del fumetto americano fatto a strisce. Bill Watterson di Calvin e Hobbes ha deciso di non fare mai neanche un pupazzetto delle sue strisce e considerava questa cosa molto importante come scelta etica. Charles Schulz, al contrario, ha fatto qualsiasi cosa a livello di merchandising, ma questo non ha tolto un grammo dalla forza del suo lavoro. Ecco, Lupo Alberto è stato per lei e per almeno 20 anni una forza commerciale pazzesca in Italia, ma è vero che inizialmente le era stato proposto di vendere il personaggio?
Sì, mi era stata fatta questa proposta molto allettante, nel senso che probabilmente non avrei più dovuto pensare a come portare il pane a casa per il resto dei miei giorni, insomma, quindi era sicuramente una proposta molto allettante, però ho pensato che innanzitutto che avrei dovuto anche spiegarlo ai miei tanti collaboratori, che sono stati per me, oltre che collaboratori, anche amici e persone per le quali ho un grande rispetto e un grande affetto. Avrei dovuto dire: ragazzi, è finita qui, ci andiamo tutti quanti, ognuno per la propria strada, io sono ormai meno in pensione e voi arrangiatevi un po', insomma. Questo è stato uno dei motivi.
Ma secondo lei perché è riuscito a trasformare il suo personaggio in un marchio che ha funzionato così bene? Perché è un caso, non dico unico, ma molto raro. Credo ci sia stato un momento in cui il merchandising di Lupo Alberto in Italia valeva, non dico come quello di Topolino, ma forse sì, ecco, non so i numeri.
Sì, non li conosco nemmeno io. Per un breve periodo diciamo che è stato superiore a ogni altro personaggio, compresi personaggi Disney e anche Peanuts, eccetera, insomma, questo sì. Ma che io sono partito un po', cioè i miei punti di riferimento da bambino, ragazzino, erano Walt Disney, che appiccicava le faccine dei suoi personaggi su qualunque oggetto si muovesse, e ha fatto di questo un'industria. Lo stesso Schulz, io ci ho sempre creduto nel merchandising, non ho mai pensato che potesse in qualche modo svilire il personaggio, insomma, no? Se Watterson si è sempre rifiutato di farlo con una punta di invidia, dico, perché guadagnava già sufficientemente per rifiutare quella che lui teneva, questa mercificazione del suo personaggio. Io devo dire che il merchandising in proporzione rappresenta l'80% di tutto quello che si può guadagnare attraverso un personaggio, ben più di libri, di pubblicazioni da edicola, eccetera. Insomma, merchandising, se funziona, porta un sacco di quattrini.
Lei ha detto spesso che quando è nato Lupo Alberto c'era un'idea di lui, Alberto, come dropout, come personaggio marginale. Lei pensa sia vero che, come dicono alcuni, una volta che hai vissuto nella provincia, quella cosa lì non ti esce mai dall'animo?
La provincia è uno stimolo, credo, essenziale per la creatività, nel senso che sei talmente frustrato che per uscire appunto dal pantano della provincia sei veramente disposto a tutto, insomma, no? Io sono rimasto un provinciale, insomma, ovviamente non posso negare le mie radici, però ne sono anche fuggito con un certo orrore, e quando intorno ai 40 anni pensavo che poi comunque in qualche modo ci sarei ritornato in vecchiaia, in questo momento adesso che ho raggiunto veramente l'anzianità è un pensiero che rifuggo, perché la provincia è mortale, è una sabbia mobile.
Silver, lei ha iniziato Lupo Alberto quando, non dico ogni settimana, ma ogni mese nasceva una nuova rivista a fumetti, e adesso invece le riviste non esistono più, però tutti possono pubblicare quello che vogliono, che ne so, su Instagram, insomma, attraverso internet. E quindi era più facile un tempo o più difficile iniziare a fare fumetti?
Era molto più facile, era facilissimo. Quando ho incominciato io ho incominciato a fare fumetti quasi risucchiato da questo vortice, da questo mondo del fumetto che sta esplodendo allora, insomma, no? Con miriadi di riviste, contenitore, bastava che sapessi fare una faccina e tutti quanti ti cercavano, ti chiamavano, ma fammi un personaggio, fammi questa cosa. Quella è stata una palestra per tantissimi come me, perché pur sapendo disegnare poi in modo ostentato, compreso me, pur scrivendo delle cose oggi difficilmente potrebbero essere accettate, però mi è stata la possibilità appunto di incominciare una professione e di formarmi in un certo senso. Oggi devi uscire veramente già pronto al parato, tipo, che so, zero calcare ad esempio, no? E quindi oggi è molto più difficile. Si seguono dei falsi miti, anche quello dell'autore che ha un successo folgorante perché pubblica sui social e fa queste cose, insomma, sono veramente eccezioni che accadono a pochissimi, insomma, che si possono contare sulle dita di una mano, insomma, tutti quanti gli altri si illudono di poterlo fare e poi rimangono delusi, ma penso che non ci sia niente da fare. Per quanti libri, per quante graphic novel si possono pubblicare, ma non si vende veramente nulla.
Dunque, vorrei chiederle qualcosa sulla teoria della striscia fumetti, che è un'arte che non credo si possa insegnare, cioè devi comunque avere un talento e una certa capacità di sintesi, no? E quindi è solo una questione di genio o lei ha stabilito comunque un metodo nel corso degli anni?
Oh, tu hai detto una parola chiave, la parola chiave è sintesi. Cioè, siamo più o meno tutti quanti capaci di far ridere, magari scrivendo un libro con dei lunghi periodi, ed è molto più difficile farlo attraverso i fumetti, dove il disegno occupa la maggior parte dello spazio, direi un tre quarti dello spazio, il restante quarto è occupato appunto dalle parole scritte, dalle battute dei personaggi, insomma, quella sì, è una cosa che si impara. Per quanto riguarda quello, vabbè, le cose che mi hanno fatto più ridere in vita, veramente ridere, sono stati i libri di Woody Allen e quelli anche di Paolo Villaggio. Io con quelli mi sono veramente divertito, ma ridendo in modo sguaiato, non so.
Lei molti anni fa ha fatto anche il disegnatore satirico per una rivista, tra l'altro, che era stata fondata niente meno che da Maurizio Costanzo in Italia, si chiamava L'Occhio. E vorrei chiederle che differenza c'è tra il comico e il satirico, cioè è più facile fare satira o fare comicità, secondo lei?
È più difficile fare satira perché facendo la satira lì devi stare sul pezzo, parlare di qualcosa di molto attuale, e che scade praticamente domani, quindi non puoi mettere un'idea appena abbozzata in un cassetto e dire vabbè, ma poi ci ripenso domani. Con i fumetti lo puoi fare, cioè poi prendete un po' di tempo per affinare alcune cose, insomma.
Lei ormai da decenni porta avanti un giornale di strisce a fumetti che continua a esistere, anche se meno in edicola e più in abbonamento. Ma le chiedevo, con questo momento del fumetto, soprattutto italiano, in cui si è sviluppato tanto il graphic novel da libreria, che sembra però sempre piuttosto serio, ecco, possiamo dire che la vera vittima di questo momento storico e culturale sia stato il fumetto comico?
Sì, in effetti me ne sono accorto anch'io, cioè il fumetto comico, non parlo di quello strisce, ormai la striscia non ha più ragione d'essere, nel senso che era disegnato in quel formato perché serviva a riempire una pagina di un quotidiano, possibilmente insieme ad altri personaggi di autori diversi, ovviamente, quindi quel formato serviva a quello, però si può continuare a fare un certo tipo di umorismo anche senza rifarsi a quel formato. Però sì, è scomparso anche un certo umorismo che a un certo punto è stato molto in voga anche in Italia, per esempio di autori francesi, insomma, molto 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 bravi. È come se fosse passata di moda la striscia, cioè perché dei fumetti divertenti li vediamo. Secondo me si seguono delle mode, dei sentieri tracciati da altri che portano poi sempre a fare sempre le stesse cose, un po' come nel disegno, si tende così a ispirarsi ai manga anche per quanto riguarda il disegno, che va benissimo. Io mi sono ispirato agli americani, non vedo perché non ci si possa ispirare agli orientali, insomma, però vedo anche nelle sceneggiature poche cose originali, ne vedo molto poche.
Ah, io voglio vederlo!
E adesso fuori dai piedi!
Per piacere!
Beh, non si può dire che gli manchi il gusto della battuta.
E con la voce di uno degli autori fondamentali del fumetto italiano dell'ultimo mezzo secolo va verso la chiusura la puntata di oggi di Alice, ma prima di lasciarci andiamo a guardare attraverso il Mirador, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. Oggi scrittrice recensita da scrittrice perché Viola Di Grado racconta Vi Chi Nao, scrittrice americana di origine vietnamita, che non è ancora tradotta in italiano, ma il suo ultimo libro si intitola proprio The Italy Letters e ha in copertina una citazione di Jonathan Ledham, cioè uno dei miei autori americani preferiti dell'ultimo quarto di secolo, il che è già più che sufficiente per renderlo interessante. Ma sentiamo Viola Di Grado.
Sono Viola Di Grado e oggi vi parlo di Italy Letters, l'ultimo romanzo di una scrittrice americana di origini vietnamite poco conosciuta e non tradotta in Italia, Vicky Nao. Vicky Nao non è una narratrice, non si cura cioè di trama in senso stretto, bensì di trame linguistiche e del pensiero. La sua lingua è cangiante, a volte dura come cemento, altre fluida come un fiume in piena. Il racconto è una lunga lettera a un'amica di origini italiane che vive a Londra, per cui l'io narrante, una giovane scrittrice indigente che si prende cura della madre in fin di vita, rappresenta una confidente, un oggetto del desiderio, un'interlocutrice che a tratti appare reale e altre puramente interiore, come un prezioso e luminoso canale di sfogo dove mettere tutte le apprensioni e le paure di una vita precaria. Laddove l'amica italiana vive una vita stabile, ha un lavoro ben remunerato e un marito che ama, l'io narrante non ha un lavoro e nemmeno una reale prospettiva di vita, e in un certo senso neanche un nome, in una cornice simile autobiografica, in cui si tenta di far coincidere io narrante e autrice, chi monologa è una forza astratta eppure in lotta con la brutale concretezza dell'esistere, debiti e bollette, bancarotta, medicinali. È proprio l'altalenarsi agilissimo di materia e di spirito che colpisce in questo breve romanzo molto intenso, dai colori scuri che sfumano in una luce giallastra che è quella dei mattini di Las Vegas, dove l'io narrante abita per gran parte del libro, e di certi pomeriggi diluiti nei rimpianti e sbriciolati nel desiderio. Le città hanno proprio il ruolo di definire gli stati d'animo, e infatti le diverse parti del libro sono divise secondo le città. Se Las Vegas è un sogno assolato, simile a uno stato di ubriachezza, in cui la protagonista si lascia trasportare oniricamente dalla corrispondenza epistolare con l'amica, Los Angeles, con la sua natura pragmatica così legata al business artistico, è il luogo in cui viene a patti con il proprio fallimento professionale. Diverse volte il mio corpo non voleva più andare avanti. Avevo promesso a me stessa che non sarei stata uno di quegli scrittori che diventano famosi da morti. Avrei voluto che mia madre godesse del mio successo, economicamente. Londra, invece, è il luogo del desiderio non consumato, che corrisponde a una sorta di autosvalutazione. Era la foto dei grattacieli londinesi, annebbiati, scattata da te, ad avermi fatto sussultare il cuore. Era il fatto che la città fosse pienamente bella e che tu vi risiedessi senza di me. Era l'omissione della mia esistenza a renderla così bella. Come si alternano le città, si alternano i modi in cui il personaggio si rapporta a se stessa e alla sua interlocutrice, nonché alla vita stessa. Il personaggio confessa a un certo punto, con sincerità lirica e lapidaria, «Vorrei amare la vita. Mi sembra un atto di benevolenza amare qualcosa che non ricambia il tuo amore». E questo è quanto di più simile ci sia al plot in questo libro, che segue piuttosto la lingua e le forme cangianti e ossessive del pensiero. È il moto del desiderio, che tipicamente attraversa diversi stati e diverse intensità, a segnare il ritmo della narrazione, che però è attraversata anche da lampi di cronaca e attualità, nonché da riflessioni caustiche sulle difficoltà di questa società ancora non abbastanza evoluta come in questo passo. Il razzismo si è mosso verso la traduzione, non la trasformazione. Cambiamo abiti storici di continuo. Lo facciamo frequentemente e rapidamente per dare al mondo l'illusione di avere un'anima e un corpo.
Mirador! E dunque Viola di Grado e Mirador ci hanno portato alla fine del nostro tempo con Alice per oggi. Vi ricordo che se avete perso qualcuna delle nostre chiacchierate con Sandro Veronesi, Sandra Newman o con Silver, potete recuperare in tutto o in parte questa puntata su rsi.ch. Da me, Michele Serra, un saluto e ci risentiamo presto con Alice.
Alice! Alice!